Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori di Radio Maria. Nella prima trasmissione in cui ci ritroviamo a parlare insieme dei salmi, a meditare insieme coi salmi e anche a pregare in un certo modo, la prima trasmissione dell'anno. E quindi ho scelto questo salmo, il Salmo 44, che è un salmo pieno di gioia, di speranza e di letizia, anche come augurio perché questo nuovo anno possa portarci sempre di più pace e gioia. Ma prima di introdurmi nel tema specifico della nostra meditazione, volevo dire qualcosa sul fatto che spesso mi viene chiesto da chi non è molto abituato a pregare, da chi non è abituato a fare una meditazione, da chi fa fatica a raccogliersi, a riflettere su se stesso, mi viene chiesto: ma come facciamo a fare silenzio, a pregare, a meditare? Ecco, allora volevo cominciare con un piccolo suggerimento. Ecco, ciascuno deve trovare sicuramente la sua strada, però l'importante è cercare di trattenere, quando ascoltiamo una meditazione, tipo quella che facciamo insieme questa sera, oppure quando partecipate alla Santa Messa, quando leggete un libro spirituale di qualche santo, di qualche autore spirituale che può aiutarvi a entrare in modo più profondo in rapporto con Gesù, con il mistero divino. Ecco, la cosa importante, anche quando leggiamo la Sacra Scrittura, è partire da ciò che ci colpisce. Non avere la pretesa di essere sempre attenti nella preghiera e nella meditazione, perché questo è qualcosa che viene col tempo, con l'allenamento, ma cerchiamo di soffermarci su qualcosa che ci colpisce, una frase, una parola che lo Spirito Santo indica al nostro cuore. Allora, anche se non abbiamo tanto tempo perché siamo presi dal lavoro, da tante faccende, anche se non abbiamo tanto tempo per pregare e meditare, quel poco tempo che abbiamo diventa un po' il fondamento della nostra giornata. Dobbiamo anche avere l'umiltà all'inizio di partire con poco e poi di crescere, tanto più cresce il gusto delle realtà spirituali, tanto più sarà facile raccogliersi in preghiera e sempre di più crescerà in noi il desiderio di ritirarci per pregare. Per fare qualche piccolo esempio, ieri ero a cena da una famiglia e il papà, che fa un lavoro manuale molto semplice, lavora per aggiustare i cancelli, monta i cancelli delle case, delle aziende, dei cortili, quindi fa un lavoro che è sempre in giro, per strada. Mentre lavora, mi diceva che ascoltava certe volte attraverso il cellulare, questa possibilità che abbiamo adesso con il cellulare di ascoltare delle cose edificanti, mentre lui aggiusta il cancello, ascolta i canti di Tesè, perché mi ha detto che i canti di Tesè lo aiutano, perché ripetendo una frase più volte, appunto con questo metodo ebraico, questo metodo della salmodia, queste parole della scrittura gli rimangono dentro. Un'altra persona mi diceva: mi alzo al mattino e mi vengono in mente i canti che cantiamo in chiesa o al catechismo. Questa è una catechista. Allora, vedete, qualcosa di semplice che può rimanere nel nostro cuore, che noi accogliamo, ecco, che ci permette di aprire una finestra sulle realtà celesti che illuminano la nostra esistenza e ci danno la forza di affrontare le difficoltà. E adesso, fatta questa breve introduzione, però siccome è una domanda che mi sento fare più volte, ho All'inizio ho pensato di dire qualcosa anche di pratico su questo. Un'altra persona mi raccontava che andando a lavorare mette su le lodi. E anche questo abbiamo l'applicazione della CEI, pure Radio Maria, e noi possiamo anche ascoltare le lodi mentre andiamo a lavorare. Allora lì è chiaro che siamo più distratti, non è una preghiera molto raccolta, però è un modo molto buono perché una frase possa illuminare la nostra giornata e ci accompagni. Certo, l'ideale è che noi magari ci alziamo un po' prima, prendiamo del tempo alla mattina o alla sera, insomma, quando è possibile, quando ancora la mente non è troppo presa dalle preoccupazioni alla mattina oppure alla sera, quando lasciamo andare le preoccupazioni della giornata per raccoglierci nella nostra stanza, per raccoglierci nella nostra casa e rientrare in un clima di silenzio e di preghiera che può alimentare la nostra vita. E dunque adesso entriamo nel vivo del Salmo di oggi, il Salmo 44. E allora questa trasmissione sui salmi spero ci aiuti anche a scoprire che la preghiera dei salmi è una preghiera bellissima, è una preghiera possibile per tutti. Ecco, io vedo nel mio piccolo, nella mia piccola comunità, che ci sono sempre più persone che pregano con i salmi, li apprezzano e scoprono quanto sono un aiuto enorme per avvicinarci a Dio. In tutti i momenti della nostra esistenza. Quindi i salmi non sono certamente un appannaggio solo per i chierici, per i religiosi, per i monaci, sono una preghiera veramente bellissima che tutti possono fare. Allora il Salmo 44, ecco. Salmo 44, dicevo, è un canto di lode, un canto di gioia del giovane re e della sua sposa. Ecco, è un poema composto in due quadri. Il primo al centro il re, il secondo la regina. E c'è un'atmosfera di festa e di gioia che pervade tutta la poesia, atmosfera che si intensifica con l'apparire del corteo che accompagna la sposa. E allora, siccome è diviso in due parti questo salmo, dicevamo la prima parte dedicata al re, la seconda alla sposa, adesso nella prima parte della nostra meditazione ci soffermeremo sulla poesia, sul componimento dedicato al re. Effonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici, sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto, lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. E quindi qui abbiamo questo re, o meglio questo scriba, questo cantore, questo poeta, che sente uscire dal cuore dal suo cuore escono queste parole di lode al re. Il re è un concentrato ideale di bellezza, di bontà e di grazia. E allora capiamo perché questo re, che nel suo significato, questo salmo che nel suo significato letterale è dedicato al re, poi vedremo anche alla regina, è stato letto in chiave cristologica. Allora, in questo trasporto di entusiasmo, il poeta addirittura chiama Dio il re. E dice questa frase misteriosa: Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. E allora qua è proprio il padre che si rivolge al figlio. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. E ecco, in questa visione ingenua, come un po' fanciullesca, che c'è nei popoli antichi, l'identificazione del re con Dio stesso. È una cosa rara, peraltro, nella cultura giudaica, perché se c'è una cosa che la cultura giudaica ha portato a tutto il mondo, è proprio questo, che Dio è al di là di tutto, è al di sopra di tutto. Non si può identificare con niente, mentre i popoli circostanti, pensiamo all'antico Egitto, uno dei più famosi, anche che adesso si studia tanto a scuola, il re è Dio. Ma anche nella cultura romana, nella cultura pagana, il re è Dio. Qua questo non c'è, c'è una differenza chiara, tutto l'Antico Testamento dimostra questa differenza tra l'uomo e Dio, Dio è totalmente altro, però qui c'è questo entusiasmo che fa identificare il re con Dio. È un po' una visione fanciullesca, come il bambino, no? Il bambino non distingue tra Dio, il padre e la madre, per il bambino piccolo. Il padre e la madre sono Dio, così anche nella storia dei popoli. Ecco, però qui è veramente una profezia in questo salmo attraverso lo Spirito Santo che ha parlato attraverso il profeta e ci parla di Cristo. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ecco, facilmente ciascuno di noi può immedesimarsi in queste parole, perché per noi Cristo è veramente il più bello tra i figli dell'uomo. Chi è morto in croce per noi per salvarci dal male e dalla morte? Chi ha avuto parole più di misericordia e gesti di misericordia verso di noi, ad esempio, tutte le volte che ci andiamo a confessare, quale posto, dove possiamo essere accolti di più che nella confessione, dove Gesù ci dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Gesù che ci parla del Padre, che ci parla dello Spirito Santo che ci vuole donare, che ci insegna il cuore della legge. Grande discussione nel popolo ebraico si faceva quali fossero i precetti più importanti della legge, quali fossero i comandamenti più importanti. E Gesù, con divina, sublime semplicità, riassume tutto. L'Antico Testamento, in questo duplice comandamento che poi è uno solo, con due facce: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, e il prossimo come te stesso. In questo comandamento è racchiusa tutta la legge e i profeti. Divina, semplicità. I misteri dell'aldilà, nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Come sarà il paradiso? Una casa dove il Padre prepara un posto per ciascuno di noi. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò tornato vi prenderò con me. Gesù che ci insegna la verità, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. Quando non siamo illuminati dalla parola di Gesù, la nostra vita brancola nel buio. Non sappiamo bene che cosa è bene, che cosa è male. Certo, la nostra coscienza qualcosa ce lo dice, ma tante volte siamo presi da dubbi, non sappiamo cosa fare. Allora la spada della verità, della parola di Dio, come dice San Paolo, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di una spada a due lame, discerne i sentimenti e i pensieri, cioè ci mostra quali sono i sentimenti buoni, i pensieri buoni e quali quelli che invece vengono dal male, dalla nostra natura decaduta, dai cattivi consigli. Gesù che ci indica la strada della verità. Però al contempo Gesù che conosce la verità, il più sapiente tra tutti gli uomini, i padri della Chiesa lo chiamano il vero filosofo, il vero maestro, il divin maestro, al contempo non ci guarda dall'alto in basso come un professore erudito e ci dice: voi non capite niente, siete degli ignoranti, io cosa ho a che fare con voi, rozzi, peccatori. Gesù non fa così, accoglie chiunque, sceglie tra i suoi discepoli i più poveri, sceglie gli ignoranti, si intrattiene con loro, mangia con loro, va anche coi peccatori. Lui che vedeva i pensieri di ogni uomo, che vedeva tutti i peccati che gli uomini avevano e facevano, bastava che guardava le persone che aveva davanti e capiva che cosa stavano pensando. Ogni tanto il Vangelo ci svela questo. Ci sono lì i farisei, gli scribi, dice: perché pensate questo nel vostro cuore? Loro rimangono spiazzati perché di colpo sono smascherati. E lui poteva fare così con tutti, dire a tutti: guarda tu cosa stai pensando, adesso ti faccio fare una brutta figura. No, Gesù che è la verità, l'intelligenza più acuta di tutte e anche profondamente mite. È così difficile trovare una persona intelligente, sapiente, che anche sia mite, misericordiosa. Normalmente i sapienti, gli intelligenti di questo mondo, chi ha potere, guardano dall'alto in basso gli altri. Questo ci è capitato a tutti, se abbiamo fatto l'università, a scuola, dici: ma come sei ignorante. No, e invece Gesù questa mitezza, questa umiltà sconfinata, avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. Ecco che allora dobbiamo sempre cercare nella nostra vita il più bello tra i figli dell'uomo, Gesù, che è la fonte della nostra gioia. Egli che è pieno di Spirito Santo, ci dona lo Spirito Santo e, come dice il Salmo, che lo Spirito Santo è olio di letizia, il paraclito, il consolatore. Ecco che allora in Gesù noi troviamo la nostra consolazione. E anche quando il Salmo dice: la tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici, sotto di te cadono i popoli. Allora qua è la vittoria del re verso i nemici, ma noi, seguendo l'insegnamento dei padri spirituali, leggiamo misticamente questo brano: queste frecce acute sono le parole di Gesù che ci colpiscono il cuore, che ci trafiggono l'anima, ci riempiono di speranza perché ci fanno scoprire quanto siamo amati, quanto siamo voluti e che la nostra vita non è destinata al male e alla morte, ma è destinata all'eternità. E allora torniamo a ciò che dicevo al principio della nostra meditazione. La parola di Dio ci colpisce attraverso qualcosa che ferisce il nostro cuore. Allora, se noi lo accogliamo, questo piano piano porta frutto dentro la nostra vita. E allora tu sei il più bello tra figli dell'uomo. Queste parole diventino le parole che noi diciamo a Gesù. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Quando leggiamo un pezzo del Vangelo è veramente come la potenza divina di Gesù ci raggiunge. Sulle tue labbra è diffusa la grazia, e allora noi dobbiamo cercare la nostra gioia in Gesù. Sono andato a incontrare di recente, subito dopo Natale, il 2 gennaio, una badessa di un monastero benedettino di Piacenza, sta in centro a Piacenza, e mi ha detto: adesso i monasteri è utile che stiano anche in centro alle città, perché adesso il deserto è nelle città, il deserto della solitudine e dell'abbandono degli uomini. Allora qui è la nostra presenza nella preghiera e nell'accoglienza di chi viene a incontrarci. Questa madre Corradini, e allora ha raccontato che quando lei era ragazza ha scoperto, andando a pregare davanti al Santissimo, la bellezza di stare vicino a Gesù, no? Però per fare vicissitudini che ora non sto qui a raccontare, ha potuto entrare in monastero solo parecchi anni dopo essersi laureata in medicina, e quindi lei ha svolto i primi anni, parecchi, 8-10 anni prima di entrare in monastero come medico. E mi raccontava questo: io facevo anche 8-10 ore, 20 ore di lavoro al giorno, perché lavorava in un reparto di malattie infettive dove c'era il momento dell'AIDS, e quindi in un reparto molto difficile, dove ha raccontato che ha visto scene di umanità incredibili, di solidarietà tra le persone che c'erano lì, di gente che ha rincontrato Gesù, che si è convertita prima di morire, dopo aver vissuto una vita disordinata, no? E raccontava: io facevo 8, 10, 20 ore di lavoro, di medico, un lavoro impegnativo, però appena potevo, vivevo l'esperienza del lavoro come l'esperienza di Gesù. Appena potevo, andavo davanti al Signore portando quella realtà lì, portando davanti al Signore quei malati che lei incontrava, quelle famiglie disperate, magari genitori che si rincontravano col figlio malato di AIDS dopo 10 anni che non si vedevano, e questi genitori, mi raccontava, che lavavano i loro figli con una carità, no, che era commovente. E allora lei portava tutto questo, anche il dolore, la fatica, la disperazione talvolta, e dicevo: io vedevo che non potevo vivere l'esperienza del lavoro senza andare da lui. Ecco, il segreto della nostra vita non può che essere questo: cercare la gioia nella preghiera, cercare la gioia nella vita comunitaria con le nostre famiglie, con la comunità parrocchiale o con la comunità, diciamo, che può essere di qualche movimento, può essere di qualche associazione cattolica, una comunità dove insieme si viene trafitti dalla parola di Gesù che ci chiama a seguirlo. Allora insieme seguiamo quello che Gesù ci insegna, che è il nostro capo, e possiamo imparare dai santi. Noi vediamo che i santi sono uomini di gioia, pur essendo stati particolarmente tribolati, avendo affrontato enormi difficoltà, Nella preghiera i santi si uniscono al Signore e vivono attimi di paradiso su questa terra. La preghiera è proprio questo unirsi al cielo. Ed è per questo che la preghiera è gioia. Dove possiamo trovare la gioia e la letizia di cui parla questo salmo? Nel più bello tra i figli dell'uomo, in Gesù. Tutto della sua vita è bellezza, anche le sue vesti. Bastava toccare la sua veste, c'era la gente che gli si buttava addosso perché toccandolo veniva miracolata, e gli apostoli dovevano cercare di tenere le persone a distanza perché sennò Gesù veniva schiacciato. Ecco, cercare lì la gioia per noi cristiani viene dalla relazione col Signore. Il Signore è la fonte della gioia. Come per una madre, la gioia di una madre è il figlio. Volevo concludere questa prima parte raccontandovi proprio questo, che nella mia casa parrocchiale, in un corridoio, c'ho un quadro abbastanza alto in cui c'è Sant'Antonio, mi sembra, comunque un santo, non mi hanno saputo chiarire con certezza di che santo si tratti, mi sembra Sant'Antonio, non abate, Sant'Antonio da Padova, con Gesù bambino, e tiene Gesù bambino in braccio. E Gesù bambino è tra le sue braccia e lo guarda, Gesù bambino guarda sorridente Sant'Antonio. Sant'Antonio guarda sorridente Gesù, e ero passato lì davanti a questo quadro per tante volte e non mi aveva mai detto niente. Poi, un giorno, qualche mese fa, ho capito la gioia dell'intimità col rapporto col Signore che Gesù vuole vivere con ciascuno di noi, e questa intimità rappresentata nel rapporto col bambino Gesù. Ecco, come diceva Madre Corradini, appena possiamo rifugiamoci già da Gesù. Rifugiamoci tra il più bello tra i figli dell'uomo, perché sulle sue labbra è diffusa la grazia. E lui è splendore, è bellezza, è verità, mitezza, giustizia, umiltà. E la sua parola colpisce il nostro cuore e ci accende d'amore verso di lui. E questa unione intima con Gesù è la fonte della nostra gioia. È anche la forza che ci fa attraversare le difficoltà e le prove che sempre troviamo nella nostra vita. Prima di concludere la prima parte, rileggiamo, dopo quello che abbiamo detto, rileggiamo queste magnifiche parole, poi entreremo nella seconda parte. E fonde il mio cuore liete parole, io canto al Re il mio poema, la mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici, sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, è scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia, dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Bene, stiamo commentando il Salmo 44. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Ecco, un canto in lode al giovane re e alla sua sposa. E questo figlio più bello è poi stato visto dai cristiani in Gesù. In realtà questo canto che parla del re era una profezia del Cristo re. Egli è il più bello. Dice Sant'Agostino, commentando questo salmo, dice: egli è bello nel cielo come verbo presso Dio. È bello sulla terra, rivestito dell'umana natura. È bello nelle viscere e nelle braccia dei suoi genitori. È bello quando dona la vita. È bello quando non si rifiuta alla morte. È bello quando depone e riprende la sua anima. È bello sulla croce. È bello nel sepolcro. Bello nel suo ritorno al cielo. È proprio. Anche noi recitando il Santissimo Rosario tutti i giorni ripercorriamo la bellezza dei misteri di Gesù. Ecco, adesso invece ci introduciamo nella seconda parte del Salmo, dove la gioia, l'atmosfera di gioia che aveva già pervaso la prima parte, diventa ancora più forte. La gioia e l'esultanza quando si vede il corteo di coloro che accompagnano la sposa. E questo è il simbolo appunto dell'unione tra Gesù e la sua Chiesa. Adesso, prima del commento, leggiamo insieme le parole del Salmo. Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina Inori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno e per sempre. Dunque, il significato letterale, appunto, abbiamo detto, un canto per il re e la sua sposa. Ma questo ascolta con cui il poeta si rivolge alla sposa è anche la parola che il padre dice a ciascuno di noi. Ascolta, è la parola che il padre dice alla Chiesa. Dice a ciascuno di noi, ascoltate il figlio mio prediletto. Porgi l'orecchio, poni attenzione alle parole che ti sto dicendo. Al re piacerà la tua bellezza. E noi, questo canto è un canto rivolto alla bellezza della Chiesa. E com'è importante in questi tempi dove sui giornali si parla così spesso male della Chiesa e dei suoi membri. È importante per noi trovare tornare a riscoprire la bellezza della Chiesa. Certo, la Chiesa è una comunità di peccatori, e se no, non ci sarebbe posto per noi. Ma una comunità dove attraverso la grazia sacramentale, la grazia che ci raggiunge attraverso la preghiera, attraverso le preghiere dei santi, attraverso le preghiere degli altri, noi veniamo lentamente o velocemente, a secondo della nostra libertà, a secondo del disegno di Dio, veniamo plasmati alla bellezza della santità. Allora, figlia, questa figlia è la figlia di Sion, che è la Chiesa. E vediamo che questa Chiesa è tutta bellezza, tutta splendore. Allora il demonio ci fa guardare nella Chiesa che cosa c'è che non va. Certo, e nelle nostre comunità che cosa c'è che non va. E talvolta non è solo il demonio, talvolta è utile vedere le cose che vanno male per correggerci. Ma se noi guardiamo solo quello che va male, perdiamo ogni speranza. Allora non ci sono i giovani. E allora ci si lamenta che non ci sono i giovani. Va bene, iniziamo a seguire quei tre che ci sono. Quando sono arrivato in parrocchia c'erano pochi giovani, adesso ce ne molti di più. Ma non è merito mio, è stato che io con i miei confratelli abbiamo accolto quei giovani che c'erano e abbiamo iniziato un cammino con loro e abbiamo ringraziato e ringraziamo sempre dei giovani che Dio ci dona, così come le famiglie. Allora vedete che il diavolo è furbo, eh? Il diavolo ci fa sempre vedere le cose che non vanno, anche nella nostra vita. E allora se noi facciamo così non andiamo da nessuna parte, perdiamo la speranza. E allora impariamo da questo salmo, guardate come descrive la Chiesa. Al Re piacerà la tua bellezza. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. E quali sono questi vestiti? Sono la fede, la speranza e la carità. E poi, insieme a questa regina che è la Chiesa, ma possiamo dire che è Maria. Possiamo dire, senza sicuramente sbagliare, Maria che è la madre della Chiesa, e allora lei è veramente pura, è veramente tutta bellezza, perché la bellezza viene dalla purezza. Nessun pensiero cattivo ha mai sfiorato Maria. Nessun risentimento, nessun moto iroso ha mai trovato posto nella sua anima. Ogni volta che il diavolo la tentava, Maria è stata tentata. Il diavolo poteva dire a Maria, possiamo immaginare, tuo figlio è un pazzo, tuo figlio fallirà. E quando Maria si sentiva dire, tuo figlio è un pazzo dai parenti, sta mettendo in cattiva luce tutta la nostra tribù, saremo perseguitati. Maria conservava il suo cuore sempre nella preghiera. Queste vesti bellissime, il manto tessuto di luce di Maria, come dice l'Apocalisse. L'Apocalisse è proprio il capitolo 12 dell'Apocalisse, al centro dell'Apocalisse. C'è questa magnifica, capitolo 12, questa magnifica visione di Maria, una donna vestita di sole. Sei tutta splendore, con la luna sotto i tuoi piedi, cioè la creazione ai tuoi piedi, la creazione in te ritrova il suo vero volto di essere al servizio del Padre. In te, Maria, la creazione ritrova la tua bellezza e sul capo una corona di 12 stelle, che sono gli apostoli, che sono le tribù di Israele, ma è anche ciascuno di noi nella misura in cui, rifugiandoci sotto il suo manto, chiediamo a lei di rendere anche il nostro cuore puro, che anche noi si possa essere rivestiti di fede, speranza e carità. E proprio nella visione dell'Apocalisse, poi subito dopo, appare un enorme drago rosso che voleva divorare il figlio nato da Maria, voleva distruggere tutto. Allora noi abbiamo sempre questa battaglia, che il Signore ci dona tante cose e il diavolo ci fa vedere quello che non va. E allora se noi non sappiamo che c'è il diavolo che ci tenta così per farci prendere perdere la speranza, anche come guardiamo a noi stessi, prima il diavolo ci fa vedere il peccato come buono. Quando poi abbiamo trattato male una persona, abbiamo fatto qualche peccato, poi ci fa disperare di noi stessi. Vedi, sei sempre il solito, ti arrabbi sempre, per te non c'è speranza. Gesù non ci guarda così. Lui che è morto per lavarci con il suo sangue, liberarci dal peccato e rendere le nostre vesti bianche. Ci guarda certo che lui in noi potrà risplendere. E allora abbiamo questo corteo. Con lei le vergini compagne a te sono condotte. Chi sono le vergini? Sono coloro che hanno un cuore casto e che amano Dio al di sopra di tutto, che sono pronte a fare la volontà di Dio, come le 12 stelle che incoronano Maria sono gli apostoli pronti a fare la volontà di Dio. Ma chi è capace di fare la volontà di Dio senza l'intercessione di Maria? Non ce la facciamo, ci ribelliamo. Per questo sempre dobbiamo invocare Maria. Per questo salmo che ci parla di Maria è bellissimo, che dice: ascolta figlia, al re piacerà la tua bellezza. Salve regina, madre di misericordia, concedici di contemplare anche per un solo istante la tua sfolgorante bellezza. In Siracide, parlando della sapienza, però noi sappiamo che la sapienza creata è Maria, e dice: sei cresciuta come una palma, come le piante di rose, come un olivo maestoso nella pianura, come cinamomo e balsamo hai diffuso profumo, come nuvola di incenso, come un terebinto hai steso i tuoi rami di maestà e di bellezza, come una vite hai prodotto germogli graziosi. I tuoi fiori e i tuoi frutti sono gloria e ricchezza. Il tuo ricordo è più dolce di un favo stillante di miele. E io vedo che è proprio così. Ogni santa messa finiamo la messa con una preghiera alla Madonna e sulla destra, nel transetto, c'è un grande, bellissimo quadro di Maria. E ci volgiamo tutti a guardare da quella parte e vedo veramente la pace delle persone che alla fine della messa si affidano nelle mani di Maria. Allora noi senza Maria è mediatrice della grazia. Non possiamo arrivare a Gesù, non possiamo seguire Gesù perché siamo troppo peccatori. Allora lei che non è mai sfiorata da un pensiero cattivo, dal risentimento, dall'ira. L'ira non ha mai trovato posto nell'anima di Maria. Allora ogni volta che il diavolo la tentava, era messo in fuga dalla sua costante preghiera. E allora, vedete quante volte noi ci perdiamo in vani pensieri. Una persona ci ha ferito e noi mettiamo il sale sulle ferite continuandoci a pensare. Una persona ha detto una parola non buona su di noi, ci dimentichiamo tutte le parole buone che sono state dette su di noi e continuiamo a pensare a quello. Oppure siamo preoccupati per cosa ci succede domani e stiamo lì a immaginare che cosa ci può succedere e in questa immaginazione ci attorcigliamo e ci angosciamo, ci preoccupiamo e ci rattristiamo. Invece, quanto è più saggio abbandonare i vani pensieri, certo ci sono dei pensieri buoni quando noi facciamo qualcosa per aiutare gli altri, questi pensieri sono buoni, poi quando ci applichiamo a fare qualcosa che possiamo fare, ma quanto facilmente ci perdiamo dentro vani pensieri, allora abbandoniamo i vani pensieri e buttiamoci subito nella preghiera. Una persona ci ha ferito, diciamo: Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Aiutami a pensare a tutte le persone che mi hanno voluto bene, non a quello che mi ha ferito. Impariamo dall'umiltà di Maria, che imparava da tutti, perché non era orgogliosa. Si umiliava. E Dio la esaltava con la sua grazia, tanto più noi ci umiliamo nella preghiera, diventiamo umili, riconosciamo la nostra debolezza e la nostra fragilità, tanto più siamo raggiunti dalla grazia di Dio, che è la bellezza, perché lo Spirito Santo è la bellezza. E allora qua vediamo in questo salmo che questo incontro tra il re e la regina che sono introdotti nella stanza nuziale, questa unità dello sposo con la sposa, che è l'unità di Cristo con la Chiesa, che è l'unità di Cristo con la nostra anima, e sono questi momenti di intimità con Gesù, dove noi troviamo la gioia, l'esultanza e l'anticipo del paradiso. Ecco le vergini compagne. Noi ci mettiamo dietro nel corteo, come quando nella processione iniziale della messa c'è davanti la croce, ci sono i chierichetti e poi c'è il prete. Noi dietro, quando facciamo le processioni, andiamo dietro Maria nelle processioni. Allora andiamo dietro di lei, siamo guidati in gioia ed esultanza perché entriamo nel palazzo del re. E il palazzo del re è il palazzo dove c'è Gesù che ci introduce nella sua stanza nuziale, fa entrare la nostra anima, noi che siamo dei peccatori, noi che sbagliamo, ci libera dal peccato e ci dona questa intimità con Lui. E da questo incontro con Gesù poi nasce la forza di portare Gesù agli altri, di donare Gesù agli altri, attraverso un saluto, una carezza, attraverso dei soldi che diamo a un povero, attraverso gli aiuti che diamo ai poveri, attraverso la Caritas, attraverso i giovani che sosteniamo con il nostro insegnamento, sono guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Tanto più noi ci uniamo a Gesù nella preghiera, tanto più diventiamo fecondi e torno a questa madre Corradini che ho conosciuto, questa badessa di Piacenza e che vive chiusa lì in un monastero. E quanti trovano nella sua parola una speranza per la loro vita perché lei vive del rapporto con Gesù e ci testimonia questo, che per testimoniare Gesù la cosa importante anche nelle nostre parrocchie, la missione è avere il cuore che gioisce con Gesù. Anche il Papa ce lo insegna più volte, ce lo ha detto, la missione la fanno gli uomini che portano Gesù nel cuore e la missione si fa con la gioia, portando la gioia. Adesso vi racconto l'ultimo episodio su questa cosa della gioia perché mi ha profondamente colpito. Allora sono andato a portare l'estrema unzione a una signora che mi ha chiamato, ma stava ancora bene, però gravemente malata, sa che comunque è sulla sedia a rotella, non può uscire. Allora sono andato da lei, confessata. Abbiamo fatto il rito dell'estremunzione, l'olio di letizia, fatto la Santissima Comunione, poi alla fine mi ha detto sono piena di gioia. Ed era malata lì sulla sedia a rotelle, si può muovere da casa. Mi ha profondamente colpito. È questa persona che è chiusa nella sua casa, non può andare da nessuna parte, sulla sedia a rotelle. Ha la morte davanti come prospettiva, certo ce l'abbiamo tutti come prospettiva certa la morte, ma vederla più vicino è certamente più drammatico. E lei, dopo che ha ricevuto l'Eucaristia, era piena di gioia, piena di gioia. E lì ho veramente capito, cioè capito, ancora una volta mi si è manifestato il mistero del prete, io che sono un poveretto. E che gli ho dato questa gioia che non veniva da me. Era Gesù che attraverso di me l'ha raggiunta in maniera misteriosa, attraverso l'Eucaristia, attraverso l'olio santo. E poi quel sorriso di quella donna malata, quella gioia profonda, quella gioia spirituale che non nasce da nient'altro che da stare vicino a Gesù. Allora è presentata al Re in preziosi richiami la sposa, la nostra anima nella Chiesa. Con lei le vergini compagne a te sono condotte perché mai da soli entriamo in comunione con Gesù, ma sempre nella comunione dei santi, nella comunione con altri. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del Re. Questa intimità tra lo sposo e tra la sposa, questa bellissima intimità del giorno delle nozze, nella preghiera c'è promessa un'intimità più grande con Dio, 100.000 volte più grande, perché è un'unità spirituale impensabile che possiamo sempre ritrovare, dove possiamo sempre rifugiarci. Allora ci affidiamo alla conclusione di questo salmo, che adesso prima di darvi la parola rileggiamo, ci affidiamo nelle mani di Maria che ci aiuti, ci accompagni, che la nostra vita diventi un cammino di comunione con Gesù, di intimità con Lui, di raccoglimento con Lui, non appena possiamo, per trovare la vera gioia, la gioia che non passa, la gioia che non ha fine. Figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina Inori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore, gemme, tessuto d'oro e il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra, farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. In effetti è vero, i popoli lo loderanno in eterno per sempre Maria, ma questa bellezza attraverso Maria è la bellezza che può essere donata a noi attraverso la grazia del battesimo, attraverso la grazia della confessione, attraverso la grazia dell'Eucaristia, attraverso la grazia della cresima, attraverso la grazia del matrimonio e del sacerdozio, attraverso la grazia dell'unzione degli infermi, attraverso la preghiera e attraverso tutte le manifestazioni della vita della Chiesa, che è lo sposo di Cristo, a cui noi per grazia apparteniamo indegnamente e come peccatori ci incamminiamo e ci affidiamo alla Madre Misericordiosa che è Maria. Ecco, adesso siamo ormai giunti all'ultima parte della nostra trasmissione, forse quella che mi piace di più, perché apriamo i nostri microfoni, i microfoni di Radio Maria, alle vostre domande. Allora, qui avete possibilità di fare domande, interventi su ciò che abbiamo detto, possiamo fare questo dialogo che sempre ci fa approfondire qualcosa, ci fa scoprire cose nuove.
Pronto? Buonasera. Pronto? Madre.
Buonasera, pronto, ciao.
Chiamo da Caserta.
Sì, dimmi. Sente? Sì, sì, benissimo.
Volevo sapere che differenza, cioè come faccio a capire se sono tentato dal demonio oppure un mio desiderio indole, quello di fare una certa scelta, come lo faccio a capire? Perché diciamo che è un periodo che, cioè, da quando sento di fare questa scelta sto molto male perché la reprimo e quindi sto molto in preghiera, ogni giorno vado a messa, sento alcuni benefici ogni tanto, però durante tutta la giornata sto male.
Sì, allora, questa domanda che hai fatto è un problema che tante volte capita nella nostra vita: come distinguere i pensieri che vengono dal demonio da quelli che vengono da Dio? Allora, purtroppo non posso darti una risposta semplice, perché è difficile distinguere, perché talvolta il diavolo si veste da angelo della luce e quindi i padri della Chiesa dicono che non si può arrivare a una chiarezza senza il confronto con una guida spirituale. Quindi il consiglio che ti posso dare: quando noi siamo in una grave incertezza, dobbiamo cercare una guida spirituale con cui confrontarci, che può essere una persona adulta più matura, un sacerdote, e che ci aiuti appunto in quello che si chiama il cammino di discernimento. È un cammino, quello del discernimento, a cui anche il Papa tante volte ci richiama: il discernimento, distinguere i pensieri buoni da quelli cattivi. Certe volte è semplice, facile, certe volte è molto difficile. Ad esempio, nel libro di Chiara Corbella, Siamo nati e non moriremo mai più, lei racconta, è questa donna che ha dato la vita per i figli molto giovane, per delle malattie che ha avuto, è morta quasi dando alla luce l'ultimo figlio. Adesso non mi ricordo i dettagli della sua storia, in questo momento mi sfuggono, però nel racconto della sua vita dice: il momento più difficile è stato quando non capivo qual era la mia vocazione, quando non capivo se mi dovevo sposare con quello che poi è diventato suo marito, che cosa dovevo fare. È stato un momento molto drammatico, il momento più difficile, lei scrive, della sua vita. Allora è doloroso talvolta quando dobbiamo fare soprattutto scelte importanti. Allora, i consigli pratici che ti posso dare è: primo, rivolgersi a una guida spirituale. Due, quello che hai già detto, la preghiera. Pregare è di molto aiuto. Terzo, quando qualcosa va contro i comandamenti di Dio e l'insegnamento della Chiesa, possiamo esserne certi, non viene da Dio. i pensieri che vanno contro ciò che la Chiesa insegna, contro ciò che il Vangelo insegna, sicuramente non vengono da Dio. Ci possono attirare tanto certe cose, ma se vanno contro i comandamenti di Dio, sicuramente sono pensieri che vengono dal demonio. Però, quando si tratta invece di fare delle scelte che possono essere buone, non lo so, uno sta pensando se sposarsi o dedicarsi a Dio, se deve sposare questa persona, e qua non c'è niente di male in queste varie scelte, se fare un lavoro o un altro, se vivere in una città o in un'altra, vivere a Firenze o a Milano sono tutte e due cose buone, quindi non possiamo in questo caso ricorrere al fatto che si va contro i comandamenti di Dio, e allora qui il discernimento è più difficile, e allora io ti ho dato questi tre consigli che ripeto: la preghiera, il rivolgersi a un padre spirituale, e essere certi che i pensieri che vanno contro gli insegnamenti della Chiesa e del Vangelo non vengono da Dio. Poi tu sei giovane, almeno da quanto ho capito dalla voce, mi sei sembrato una persona giovane. Questa capacità di discernere il bene dal male, questa capacità di discernere i pensieri che vengono dal demonio o da Dio, dallo Spirito Santo, è una facoltà che cresce nel tempo. Non bisogna stupirsi che da giovani questa facoltà è debole, perché la maturità consiste proprio nella capacità di distinguere il bene dal male, e questa capacità cresce con l'educazione che viviamo nella Chiesa, appunto, avendo dei padri spirituali da cui imparare, anche i santi, confrontandoci con la Scrittura, vivendo nella preghiera, anche imparando dagli sbagli che facciamo, poi andandoci a confessare, chiedendo il perdono di Dio, una cosa che ritenevamo giusta, poi facciamo la drammatica esperienza che invece era sbagliata. Allora questo ci deve fare entrare nell'umiltà. Nell'umiltà, per questo dico rivolgersi a un padre spirituale, confrontarsi. Magari il padre spirituale non ci sa dare la risposta, non può darcela, però solo il fatto di confrontarci con qualcun altro, di tirare fuori ciò che ci pesa, il drammatico peso della scelta, e questo qua ci fa stare meglio. Magari parlando piano piano scopriamo cose nuove, e questo cammino di discernimento nel tempo che Dio ci dà, perché certe cose, magari San Giuseppe non ha subito capito che doveva accogliere Maria, era l'incerto che non sapeva cosa fare. Ha dovuto avere la pazienza di essere illuminato da Dio. Quindi l'importanza dell'umiltà. Per questo dicevo il confronto con un padre spirituale, perché è l'umiltà, ecco, perché ricordiamoci sempre di quello che dice la Scrittura, ovvero sia che il demonio si veste da angelo della luce, e il demonio è molto intelligente, ci può ingannare sempre. Allora per questo il confronto con la Chiesa, il confronto con altri. Ad esempio, io quando devo prendere le decisioni in parrocchia, certo le medico, ci prego, ma sempre prima mi confronto con altri. Non prendo mai le decisioni da solo. Poi alla fine devo decidere io. Ma non decido mai senza essermi consultato, perché so che posso sbagliare. E anche non dobbiamo avere paura di sbagliare, cioè siamo uomini, come dice San Paolo, la nostra conoscenza è imperfetta la nostra profezia. Cioè, certe volte non sappiamo cosa fare. La conoscenza è imperfetta e non riusciamo a immaginare il futuro. La nostra profezia, ci immaginiamo che le cose vanno in un modo e poi vanno in un altro. E allora per questo l'umiltà sempre. Poi alla fine dobbiamo decidere. Dopo tutto questo cammino, nel dubbio, aspettiamo, poi viene un tempo in cui dobbiamo decidere perché non possiamo rimanere sospesi tutta la vita. Scegliamo pregando a Dio, facendoci consigliare, ma poi affidiamoci al Signore che ci conduce Lui per le strade buone, la salvezza della nostra vita, alla fine nella sua infinita misericordia. Nell'offerta di noi stessi a Dio, facciamo quello che ci sembra giusto, affidiamoci a Lui e solo questo ci fa essere in pace perché altrimenti siamo tormentati da scrupoli, da paure, da incertezze che non ci fanno vivere molto male. Pronto? Diamo spazio a un'altra domanda. Pronto?
Pronto, buonasera padre, sono Sergio da Milano.
Bene,
Io sono
ciao
malato
Sergio.
psichiatrico e credo che i miei peccati mi abbiano condannato questa malattia dal Signore che mi ha punito per quello che ho fatto magari in passato. E io continuo ad avere pensieri negativi, di morte, di disfatta, il demonio mi tenta in tutte le maniere sotto questo aspetto ed è difficile che reagire, mi sto chiudendo in me stesso, non riesco a trovare una strada nella vita per uscire da questa situazione che solo le medicine cercano di riuscire a farmi uscire, ma non è così, solo con le medicine che si riesce a uscire da questa situazione negativa in cui mi trovo. E io cercavo un padre spirituale, adesso volevo, come diceva lei giustamente, andare in chiesa per cercare un padre spirituale con cui confrontarmi perché penso che sia l'unica strada da percorrere in questa realtà di negatività che mi trovo.
Va bene Sergio, ti ringrazio della tua domanda e voglio dirti innanzitutto che ti sono vicino con la mia preghiera. Ti chiedo di offrire queste tue fatiche, questi suoi tuoi sacrifici, questo peso che devi portare in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. Certamente a Milano ci sono tanti bravi sacerdoti, ci sono tante belle comunità parrocchiali. Non stancarti di bussare finché non trovi qualcuno che ti accoglie, che ti aiuta a trovare una strada. Anche, ecco, in una comunità parrocchiale, vedere se possiamo fare qualche attività di volontariato, qualche attività con la Caritas, con i più bisognosi. Ci sono tante iniziative della Caritas a Milano. Talvolta proprio ci aiuta molto fare qualche gesto di carità, uscire da noi stessi e scoprire che possiamo essere ancora utili, andare ad mangiare alla mensa dei poveri, scoprire che non solo noi abbiamo sofferenze e prove, ma anche gli altri. Questo ci può aiutare tanto ad aprirci. La comunità, l'hai detto bene, chiudersi in se stessi è la cosa peggiore, perché poi siamo ripiegati nei nostri pensieri negativi. Allora cerchiamo una guida spirituale, cerchiamo una comunità, cerchiamo di uscire. Ecco, poi mi permetto, caro Sergio, di correggere un attimo questo pensiero che tu hai detto, che è un pensiero depressivo che non viene da Dio. Allora tu hai detto io ho peccato in passato e ho di conseguenza questa malattia. Allora, questa credenza c'era anche negli apostoli di Gesù, in quanto nel Vangelo adesso di Giovanni non mi ricordo il capitolo con esattezza. Allora c'è il cieco, cieco nato. Allora Gesù sta camminando con i suoi discepoli e uno dei discepoli chiede a Gesù: ha peccato lui o sua madre? O i suoi genitori, perché questo uomo nascesse cieco. E lui ha detto: cioè, no, no, cioè, la malattia non è diretta conseguenza del peccato. È così perché si manifestasse la gloria di Dio, cioè perché attraverso quella malattia che lui aveva, potesse sperimentare di essere liberato dalla grazia di Dio. Allora noi siamo tutti malati, perché tutti moriamo, ci ammaliamo prima o poi, tutti siamo peccatori, abbiamo bisogno della grazia di Dio. Certamente le malattie sono dovute al male che l'uomo fa, ma non possiamo, diciamo, trarre una conseguenza diretta tra il peccato che abbiamo fatto e le malattie che ci accadono. Questo dobbiamo lasciarlo a Dio, perché questo pensiero anche ci fa disperare. Dobbiamo piuttosto vedere la malattia come un'occasione che Dio ci dà per scoprire che senza di Lui non possiamo fare niente, che abbiamo bisogno degli altri, che abbiamo bisogno del sostegno dei sacramenti, che in ultima istanza la nostra vita sulla terra è una preparazione alla vita celeste. Se noi valutiamo la nostra vita, anche i peccati che abbiamo fatto, solo a partire dalla vita terrena, noi possiamo cadere facilmente nella disperazione. Ecco, ti consiglio di andare a rileggere quel passo del Vangelo dove c'è Gesù in croce con i ladroni, uno alla destra e uno alla sinistra. Uno che prende in giro Gesù e l'altro che dice: Signore, abbi pietà di me, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli dice: oggi sarai con me nel paradiso. La misericordia di Dio è infinita. Quindi, ripeto, il diavolo prima ci fa peccare. Poi ci fa dire che noi facciamo schifo e che quindi non c'è nessuna speranza con noi. No, questo qua veramente viene dal demonio. Gesù ci guarda con speranza. Santa Teresina di Gesù Bambino conclude il suo magnifico diario spirituale, che se puoi ti consiglio di leggere, se non l'hai già letto, Storia di un'anima, perché di una sublime bellezza, dice, si conclude dicendo: avessi commesso tutti i peccati del mondo, mi tufferei tra le braccia misericordiose di Gesù, perché so che Gesù ama i peccatori che si pentono. C'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 1.000 giusti che non hanno bisogno di conversione. Allora, tante volte è il nostro orgoglio ferito che ci fa disperare. Ho peccato in passato, vedi, non valgo niente. È il nostro orgoglio ferito che parla. No, Gesù non ci guarda così. Abbiamo sempre la possibilità di redimerci. Qualsiasi peccato abbiamo fatto, possiamo iniziare a pregare, possiamo confessarci, possiamo andare a messa, possiamo fare delle opere di bene, possiamo convertirci finché non abbiamo esalato l'ultimo respiro, possiamo convertirci. Come dice San Paolo nella lettera agli Efesini, in Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Ci ha donato il suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia, che egli ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza. Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto. Quindi non c'è nessuna situazione da cui Gesù, attraverso la Chiesa, non possa. Vi ringrazio di essere stati con noi, di averci ascoltato, vi ringrazio di essere intervenuti. Ecco, prima di concludere, decido di darvi un saluto a tutti e darvi la mia benedizione perché Gesù possa sempre vivere in voi, nella nostra vita, e portarvi pace e gioia. E per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.